Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Andiamo senza titoli perché sarà una puntata un po' particolare, divisa in due, i due grandi temi di oggi: da un lato l'inaugurazione della presidenza Trump negli Stati Uniti, dall'altra la tregua a Gaza. E allora partiamo subito andando negli Stati Uniti. Donald Trump ha giurato come 47esimo presidente e poco più di una ventina di minuti fa si è concluso il suo discorso inaugurale a Capitol Hill a Washington. Un discorso che è forse sembrato più un comizio che un discorso inaugurale. Allora andiamo subito a Washington con il nostro inviato Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, intanto ti chiedo una tua valutazione del discorso di Trump.
Ma allora, nell'insieme mi sembra che sia stato un discorso in cui Trump ha riaffermato tutti i punti del suo programma: immigrazione, tasse, fine delle politiche di genere e della cultura woke odiata dai conservatori. È stato un discorso nutrito di un forte nazionalismo economico, politico. Il Golfo d'America sarà, almeno sulle mappe americane, ridisegnato come Golfo del Messico, verrà ridisegnato come Golfo d'America. Il canale di Panama verrà ripreso dagli Stati Uniti, perché ha detto Trump: l'abbiamo dato a Panama, non ai cinesi che oggi lo gestiscono e se ne avvantaggiano. Direi anche che c'è la trasformazione della dottrina dell'America First in senso più minaccioso, diciamo, almeno per l'estero. America First, che non è più come era appunto qualche anno fa, il chiudersi in qualche modo dell'America entro i propri confini, i propri interessi, ma è un allargarsi dell'America sul mondo per fare i propri interessi. Al tempo stesso è stato anche un discorso, quello di Trump, che ha evitato i toni accesi, drammatici del 2017, quando aveva appunto parlato dell'American Carnage, il massacro americano. Sono risuonato molto spesso nel discorso di Trump parole come speranza, come visione, come futuro, e questa parte, diciamo, più conciliante in qualche modo è culminata quando Trump ha detto di voler essere ricordato come un unificatore e un portatore di pace.
Ecco, nel suo discorso ha anche poi promesso alla comunità afroamericana, agli ispanici, che non dimenticherà di averlo sostenuto durante le elezioni, ribadendo quindi di aver ricevuto questo sostegno incredibile da queste comunità.
Come sentite, un po' precaria.
Sì.
Ecco, sì, ma
ecco
qua.
No, dicevo appunto che ha ribadito quindi il sostegno da queste comunità, la comunità afroamericana, la comunità ispanica. Questa rinnovata base elettorale, diciamo, oggi è visibile lì a Washington.
Ma guarda, allora, questa è una cosa che mi ha sorpreso sin da stamattina quando ho preso il treno da New York per venire qui a Washington. Era molto presto. Ecco, una cosa che mi ha subito colpito è stata la presenza in treno di molti ragazzi giovanissimi, di molti ispanici, ma soprattutto di molti afroamericani. Tra l'altro lui ha ringraziato nel suo discorso la comunità afroamericana e gli ispanici, che ha detto lo hanno sostenuto come mai nel passato. Ecco, questo secondo me è un fatto importante. Cioè, noi siamo abituati a pensare a Trump come il prodotto di un'America bianca, di un'America anziana in qualche modo. Ecco, forse quella è l'America che in un primo tempo l'ha sostenuto, che ha accompagnato la sua ascesa. L'impressione è però che quell'America in qualche modo si sia allargata, il bianco appunto, che era il colore prevalente, quello dei suoi elettori, si sono aggiunti, diciamo, altri colori, il marrone, il nero, e anche l'elettorato è cambiato, e in qualche modo, come dire, la paura del futuro che segnava quel primo Trump si è in qualche modo allargata ed è diventata una cosa anche dei più giovani. In generale direi che questa America di Trump, che prende forma oggi qua a Washington, è sempre una fortezza, ma è una fortezza in qualche modo più larga, più allargata, ecco, rispetto al passato, ed è una fortezza che lui in qualche modo oggi ha cercato di ridefinire, di rinominare, di ingentilire, diciamo, ecco così, con questa immagine dell'inizio di una golden age, di un'età d'oro americana.
Ecco, a questo proposito, un'ultima cosa, diciamo, alla luce del suo discorso, un po' di tutto quello che abbiamo detto in questi mesi, eccetera, che cosa porta le persone a votare Trump? Che elettorato è? Che cosa li spinge? Che è un elettorato trumpiano di un Trump che forse è ancora più esplicito del suo precedente mandato?
Ma allora, guarda, questa ovviamente è una domanda molto, come dire, molto larga, ci sono tante cose, ne abbiamo già parlato e poi vedremo che cosa succederà appunto nei prossimi mesi. Direi, ecco, sulla base anche qui, come dire, di conversazioni con le persone, con gli elettori. Adesso mi trovo in un bar che si chiama Yard House, dove ci sono centinaia di persone che si sono rifugiate perché fuori fa troppo freddo e hanno ascoltato il discorso all'interno, bevendo birra e mangiando. Ecco, una cosa curiosa è che molti applausi sono risuonati proprio quando Trump ha parlato delle questioni, dei cosiddetti social issues, cioè le questioni dei diritti, quando ha parlato appunto della famiglia, quando ha parlato della necessità di eliminare, di cancellare la cultura woke, che diciamo esisteranno per legge solo due generi, maschile e femminile, e che verrà cancellato dall'esercito ogni quelle che lui ha definito le politiche di insomma radicali e marxiste, per esempio appunto il fatto che l'esercito paga l'aborto per le soldatesse. Ecco, direi che questa quindi è una cosa particolarmente importante e che si sente. In molti mi hanno detto che Trump gli dà la possibilità di dire quello che loro pensano, di dirlo liberamente, e ha fatto un riferimento tra l'altro al free speech del presidente nel suo discorso. Ecco, questa è una cosa importante oggi e che si sente almeno in questa America, cioè questo senso, diciamo, di respiro, di liberazione collettiva di una parte appunto dell'America che invece per anni, per decenni ha sentito più o meno come dire giustamente il fatto di essere forzosamente silenziata. Ecco, questa America oggi emerge, viene alla luce, lo fa con grande orgoglio e con un senso in qualche modo di rinnovata forza, almeno per il momento.
Grazie Roberto, allora ti lasciamo, ti risentiremo poi nel giornale radio e dalle 20 ancora con la diretta. Adesso torniamo a Washington, ma prima uno stacco.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Seeds of love, the seeds of letter, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pears, pine, and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sow?
Ecco, allora restiamo a Washington, andiamo dal nostro Davide Mamone. Buonasera Davide, dove ti trovi?
Buonasera, buongiorno a voi. Mi trovo in un bar dove stanno facendo vedere la diretta dell'inaugurazione. Biden e la moglie, Joe Biden e la moglie Jill, stanno lasciando il Campidoglio nella cerimonia di passaggio finale, di passaggio delle consegne.
Ecco, che clima c'è lì tra i sostenitori di Trump? Insomma, che clima, che reazioni ci sono state anche durante il suo discorso?
Beh, ovviamente non c'è da, diciamo, essere sorpresi, enorme entusiasmo. Il passaggio più applaudito nella zona in cui mi trovo io è stato quello sull'immigrazione e sul fatto che verrà dichiarata un'emergenza nazionale al confine, nonostante non ci dobbiamo dimenticare che l'ingresso di persone senza documenti è drasticamente diminuito nell'ultimo anno, però Trump lo farà e questo è stato forse il passaggio più applaudito, assieme a quello del Golfo del Messico, che dovrebbe diventare secondo lui il Golfo degli Stati Uniti.
Ma chi sono le persone che sono lì, insomma, che hai incontrato in queste ore e perché sono lì, cosa ti hanno detto?
Beh, sono le stesse persone, o comunque lo stesso gruppo di persone che ho incontrato in Iowa nel novembre del 2023, quando la campagna, diciamo, elettorale era entrata dal vivo e Trump era in netto vantaggio su tutti gli altri candidati conservatori. È la base più pura, quella dei suoi fedelissimi che non l'hanno mai abbandonato, hanno votato per lui nel 2016, nel 2020 e che adesso sono più alti nel parlare rispetto forse a 7-8 anni fa, sono più orgogliosi nell'ostentare il loro supporto per Trump. Non mi sembra che ci siano qua quelle persone che hanno votato per Trump sperando in un abbassamento del costo della vita, sperando in una vittoria nella lotta contro l'inflazione.
Perché dici questo?
Beh, perché diciamo che innanzitutto, come stiamo un po' chiacchierando qua anche con altre persone, per fare un weekend a Washington e seguire questa inaugurazione è estremamente costoso. Una camera d'hotel a Washington costa tra le 700 e le 1300 dollari, e diciamo le persone che fanno fatica e non riescono ad arrivare a fine mese hanno ben altri pensieri rispetto a quello di andare a Washington dal Missouri o dalla California o dal Texas per venire a vedere l'inaugurazione presidenziale in un periodo di difficoltà economiche. Quindi quello che mi viene da pensare, anche parlando con le persone, che queste persone siano parte di una base ideologica estremamente forte, estremamente solida, sempre più cementificata, che ha una sorta di culto dell'idolo, culto del leader, ma diciamo non è parte di quel gruppo di elettori, gli indecisi, gli indipendenti, anche i repubblicani, quelli più tradizionali, che hanno comunque votato per lui perché non condividevano le politiche economiche di Biden, e dei democratici sperano in un cambiamento a livello finanziario ed economico del paese, ma non in un totale stravolgimento come Trump e i fedelissimi che sono a Washington adesso sperano che possa accadere.
Un'ultima cosa, chiedo anche a te, ne parlavamo prima con Roberto Festa, ma i sostenitori di Trump, i suoi elettori, insomma, che cosa si aspettano da questi 4 anni? Si aspettano veramente questa età dell'oro di cui Trump ha parlato nel suo discorso?
Sì, assolutamente sì, e non se lo aspettano, diciamo, che avvenga da qua a 4 anni, ma che venga da qua a 6 mesi, perché l'idea e le promesse che Trump e Vance hanno fatto in campagna elettorale, anche in questi primi diciamo discorsi, no, da presidente eletto e poi presidente, neopresidente, che le crisi possono essere risolte ed affrontate molto molto velocemente. Quindi si aspettano che nel giro del primo anno già tutto ciò che è stato promesso possa avvenire. Mi aspetto che una parte di loro fra un anno magari dica che i risultati sono stati raggiunti, anche se poi in realtà il paese non sta meglio, il paese non si è cambiato. È successo già nel 2017 durante la prima presidenza Trump, però di sicuro c'è una grande aspettativa e una grande speranza da parte del popolo trampiano che questa volta possa essere, diciamo, concluso il lavoro. E c'è un aspetto, e chiudo, che è legato anche un po' a quelli che sono i funzionari di Washington. Cioè Trump nel primo mandato si è affidato fortemente all'establishment repubblicano di Washington, che un po' ha filtrato le sue azioni. Il popolo trampiano, che è qui presente nelle strade all'interno della Capitol One Arena, crede che sia stato quell'establishment interno a, diciamo, rallentare l'azione di Trump nel primo mandato, e adesso con questa sorta di liberi tutti e questa trumpizzazione del Partito Repubblicano, si aspettano che questo non accada più e che quindi Trump abbia mani libere per fare esattamente quello che vuole fare, in qualunque momento voglia farlo.
Certo, grazie mille Davide Mamone, anche con te ci risentiamo poi dalle 20 con la nostra diretta. Buon lavoro.
A più tardi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed.
E adesso, come anticipavamo prima, lasciamo Washington e andiamo nella striscia di Gaza. Quella appena passata è stata la prima notte per la popolazione della striscia senza bombardamenti, dopo che è entrata in vigore ieri mattina la tregua. Ieri 3 ostaggi israeliani sono stati liberati. Questa notte Israele ha liberato dalle carceri israeliane 90 detenuti palestinesi. Il prossimo scambio di prigionieri dovrebbe essere, se tutto va bene, sabato prossimo. Intanto la popolazione della striscia sta pian piano tornando alle proprie case o a ciò che è rimasto delle proprie case. Anche Mohammad ci ha detto di voler tornare a Jabalia, nel nord della striscia, dove c'era la sua casa, dove ancora c'è parte della sua famiglia.
Sì, sicuramente io vorrei tornare a Jabalia, vorrei lasciare la mia mamma, mia sorella, il mio fratello, i miei cugini. Voglio fare, quando è morto il mio fratello un mese fa, io non è stato con lì, non l'ho visto l'ultimo, come dici, Dio, ovvero questa, anche io vorrei andare dove loro fanno per lui il funerale, anche da mia sorella. C'è tanti cose, e dopo torno alla mia casa. Non c'è casa, però posso, non so, lavare lì, io faccio una tenda.
Il ministro della Sanità di Hamas ha annunciato oggi che 122 palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore, ovvero prima che entrasse in vigore la tregua. Secondo la protezione civile della striscia, però, più di 10.000 cadaveri sono ancora sotto le macerie degli edifici distrutti. Un numero che dà l'idea dell'entità della distruzione, della morte che i bombardamenti israeliani hanno causato in questi 15 mesi. Secondo alcuni studiosi, il numero reale delle vittime potrebbe essere anche molto superiore a quello riportato. Francesco Checchi, epidemiologo e ricercatore, è uno degli autori di uno studio pubblicato su The Lancet proprio sul reale numero delle vittime nella striscia.
Noi questi studi li facciamo in vari paesi, in vari contesti di crisi e di conflitto. Una delle cose che notiamo praticamente ovunque è che c'è questa sottostima delle vittime di questi conflitti, proprio perché i sistemi di informazione sanitaria non funzionano più, non reggono, diciamo, alla violenza, ai contesti di guerra. E quindi, insomma, ci aspettavamo comunque di rilevare una certa sottostima.
E lei si è occupato a lungo nel suo lavoro dell'impatto dei conflitti armati sulle popolazioni. Rispetto ad altri conflitti che ha studiato, sul quale ha lavorato, quello nella striscia di Gaza le è sembrato diverso in qualche modo, e se sì, in cosa?
Ci colpisce moltissimo per la violenza, diciamo, almeno su scala relativa. Pensiamo che, se guardiamo i risultati del nostro studio, per esempio, già a giugno 2024 noi stimiamo che circa il 3% della popolazione era deceduta proprio per cause di guerra a Gaza. Adesso siamo in gennaio, quindi quella cifra probabilmente si aggira intorno ai 75-80 mila, insomma, più o meno, quindi 4-5%, con un periodo di tempo abbastanza ristretto, un anno, 15 mesi di guerra. Sono delle cifre relative che invece magari alle quali si può arrivare, magari o siamo arrivati per esempio nel contesto della guerra siriana in Siria, dopo circa 10 anni di conflitto, tanto per fornirle, come dire, un punto di riferimento. Altrove, in altri contesti, Sudan, la Somalia, il Congo, certamente anche lì si osservano dei tassi di mortalità elevatissimi, ma soprattutto di solito per cause indirette. Qui ci tengo a precisare comunque che uno dei limiti di questo studio è che questi 64.000 decessi sono solo per cause dirette, quindi per bombardamenti, altre ferite traumatiche. E inoltre a questi decessi bisogna contare anche un numero non precisato di decessi dovuti a infezioni, a malnutrizione, a interruzione del trattamento per le malattie croniche, il cancro e così via, che non siamo riusciti a stimare.
La stima per difetto fatta dal Ministero della Salute della striscia di Gaza è legata al crollo del sistema sanitario, o ci sono anche altri elementi?
Ci sono vari elementi, credo, che si sommano l'uno all'altro. Allora, prima della guerra il sistema sanitario a Gaza riusciva a repertoriare decessi con altissima precisione, quasi il 100%. E come facevano? Sostanzialmente, quando una persona decedeva, veniva trasportato il corpo a un obitorio dove i dettagli venivano trasferiti su un sistema elettronico. Questo sistema elettronico non funziona in alcuni ospedali, molti ospedali ovviamente non sono più loro stessi in funzione, e poi ci sono tutti altri, tanti altri motivi. Per esempio, immaginate un nucleo familiare che viene bombardato nel loro appartamento, per esempio, non rimane più nessuno per sostanzialmente informare le autorità di questo decesso. Oppure, e questo si può anche leggere in alcuni report giornalistici, immaginate che c'è così tanta insicurezza nel proprio quartiere, per esempio, che la famiglia non riesce nemmeno a trasportare il corpo verso un obitorio, ma decide piuttosto di seppellirlo vicino a casa. Insomma, tanti motivi, come dicevo, che si sommano l'uno all'altro.
Come dicevamo, ora per la popolazione della striscia inizia un momento estremamente doloroso, quello in cui si fanno i conti con l'enorme dolore, il lutto, la perdita e la distruzione, una distruzione che ha raggiunto livelli impensabili. Sentiamo Cristian Elia, giornalista esperto di Medio Oriente.
Una distruzione totale e una distruzione senza precedenti, nel senso che almeno dal 2009, quindi dall'operazione Piombo Fuso, si era elaborata quasi, direi, una sorta di capacità senza precedenti, credo, nella storia, almeno dei conflitti moderni, di ricostruire con le proprie macerie, no? Tutti noi che frequentiamo Gaza sapevamo che il 90% dei posti che attraversi quasi sempre hanno una storia, no? Di ricostruzione dalle stesse macerie. Per tutta una serie di motivi che vanno dall'essere chiusi, dal non poter ricevere tutta una serie di materiali e così via. Cosa succede questa volta? Al di là dell'impatto che non ha precedenti, quindi parliamo di scuole, parliamo di ospedali, parliamo di case, le tre strutture, no, fondanti di una vita civile, che hanno dei livelli di distruzione che non si erano mai visti in precedenza, ma soprattutto quella quasi impossibilità che per la prima volta le persone di Gaza, i palestinesi di Gaza si trovano ad affrontare, che è quella di quasi fare con quel che hanno, no? E di scienza della quale sono diventati maestri, perché questo impatto è troppo. E per cui davvero c'è uno sprofondo più che un'idea di ricostruzione. E soprattutto le parole di Netanyahu, ma solo per chi ne avesse bisogno, sono state estremamente chiare. La prima fase serviva a tutta una serie di equilibri, la seconda fase non è detto che la vedremo mai. Quindi, come è evidente, quella gioia è quella di essere ancora vivi, è quella di respirare, è quella di andare a vedere se riesci a trovare il cadavere del tuo congiunto di cui non sai niente da mesi. Ma non scambiamola per una esultanza di una vittoria, che non esiste nessun palestinese di Gaza che non sia consapevole del ciclone nel quale è precipitato, ma che non può ovviamente non gioire del fatto che dopo 15 mesi per una notte non verrà bombardato nella sua tenda.
A proposito questa seconda fase, tu che idea ti sei fatto? Nel senso che da Israele le dichiarazioni iniziano già a far intendere che appunto non è detto che questa seconda fase ci sia, anche considerando i movimenti interni al governo israeliano. Secondo te, dopo questi primi 40 e rotti giorni potremo andare avanti?
Io temo di sì, nel senso che l'idea che mi sono fatto è quella che Netanyahu sta provando uno strappo politico, sta provando per certi versi a liberarsi anche di Ben-Gvir e Smotrich, che è quell'ala, probabilmente anche su pressione di un certo establishment della diplomazia statunitense, che non dobbiamo immediatamente ricollegare a Trump e i suoi toni, ma che ovviamente, come in ogni paese del mondo, ha tutto un deep state della diplomazia che è al lavoro. Perché? Perché se di fronte all'idea della liberazione degli ostaggi, quella presunta opposizione, perché opposizione a Netanyahu, ma non è opposizione sulla questione palestinese, dovesse fare da stampella al governo Netanyahu, probabilmente a lui sarebbe riuscito un colpo perfetto. Quindi liberarsi della parte più difficile da gestire del governo, restare al governo, non andare a processo e tutto quello che ne consegue, pensando che a tutto un apparato militare di sicurezza israeliano possa andare più che bene i risultati portati a casa fino ad oggi, che sono, ricordiamocelo, tutti all'esterno. Assolutamente nessuno dei tre obiettivi sull'inizio della guerra a Gaza è stato raggiunto, quelli famosi dichiarati da Gallant, all'epoca ministro della difesa, e da Netanyahu, ma sono stati raggiunti degli obiettivi inimmaginabili. L'8 e il 9 ottobre è stato spezzato per sempre il legame, probabilmente per sempre, fra Teheran e Hezbollah. perché la catena di logistica e di rifornimento che passava dalla Siria con regime change in Siria non funziona. È stata messa in grossa difficoltà Hezbollah, che in questo momento è isolata e ha un'occupazione militare di nuovo nel sud del Libano, e ha messo, diciamo, ha ridisegnato il Medio Oriente molto più di quello che provò a fare l'amministrazione Bush dopo l'11 settembre del 2001, no? Per cui da quel punto di vista Netanyahu conta di aver appagato l'apparato militare di sicurezza e di poter creare un governo più gestibile. Lo vedremo, perché sta giocando su questo tavolo. Temo che, come al solito, la vita dei palestinesi o il destino di Gaza sia l'ultimo dei punti in agenda, se anche lo è, di Netanyahu.
E una delle immagini più forti che arrivano da ieri, dal momento dello scambio di prigionieri, quelle che hanno fatto il giro del mondo, è quella del momento in cui le tre ragazze israeliane che vengono liberate da Hamas salgono sul camioncino della Croce Rossa, circondato da decine di miliziani di Hamas. Sono immagini che hanno un significato simbolico molto specifico. Prima di sentire Emanuele Valenti, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Tra le immagini arrivate da Gaza nelle ultime 24 ore c'è quella dei miliziani di Hamas, armati, con il volto coperto, che scortano il convoglio con i primi tre ostaggi israeliani poco prima della loro liberazione a Gaza City. Pare non fossero molti, ma qui l'immagine e la sua diffusione sono quasi più importanti e hanno un forte valore simbolico, che ci dice diverse cose. Dopo 15 mesi di feroci combattimenti e bombardamenti, con la striscia di Gaza in buona parte rasa al suolo, pare che gli edifici distrutti o danneggiati siano almeno il 65%, Hamas è ancora lì, sicuramente molto indebolita, ma ancora in grado, appunto, di mostrare in pubblico i suoi miliziani. Il principale obiettivo di Netanyahu, distruggere, eliminare il gruppo armato palestinese, non è stato raggiunto. Non sappiamo quale sia al momento la capacità operativa dell'organizzazione, ma Hamas ha negoziato con Israele la tregua e ora mostra i suoi uomini nelle città della striscia. Avrebbero cominciato a operare anche alcuni poliziotti di Hamas. Questo è il primo messaggio a Israele: siamo ancora qui. L'altro messaggio è probabilmente quello interno, quindi agli altri attori politici palestinesi, soprattutto l'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, che governa in parte la Cisgiordania e che ancora oggi ha detto che il suo obiettivo è assumere anche il controllo politico di Gaza. L'ANP non è più molto popolare tra i palestinesi e probabilmente vale lo stesso anche per Hamas, ma in ogni caso dai rapporti tra i due gruppi dipenderà, come in passato, il futuro dei territori palestinesi, sul quale poi peseranno anche altre variabili e altre decisioni prese fuori dal fronte palestinese. Se associamo a questa immagine, quella dei miliziani di Hamas per le strade di Gaza, quella dei primi 90 detenuti palestinesi rilasciati dagli israeliani, abbiamo un altro elemento che vale in tutti i conflitti di questo tipo. Lo scambio ostaggi israeliani, detenuti palestinesi, è anche il frutto di una trattativa, di un negoziato, quindi della politica. Ma allo stesso tempo la politica è sempre tra le prime vittime quando c'è un conflitto armato. Le parti non riescono a dialogare, a parlare, a risolvere le loro differenze e si fanno la guerra. Lo scambio, in questo caso, avviene solo dopo 15 mesi di attacchi israeliani, cominciati dopo l'attacco di Hamas il 7 ottobre del 2023. La violenza, da cui la sconfitta della politica, che purtroppo in Medio Oriente non è una novità, è stata quella che ha prodotto, che ha permesso quello che vediamo oggi, anche sul fronte palestinese, con il ritorno di decine di detenuti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.